Buon pomeriggio, bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM 13, Radio Med 91 e 3, sulle nostre pagine Facebook, trmweb.it e Zona Vostra trattino TRM. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace, poi condividete la diretta sulle vostre bacheche, così anche i vostri amici, chi non ci conosce ancora, magari ci scopre e poi si appassiona e si affezionerà. Bentrovato al direttore di TRM, Alessandro Amato, ciao.
Bentrovato, niente, sto malissimo, sono triste, sono in crisi di astinenza da 8 secondi. Salvatore Tutto lo Mondo non propone né video né comunicati stampa, siccome ormai sono abituato, gli chiedo per favore di intervenire, perché da 8 secondi non si hanno notizie.
Allora, in realtà un altro comunicato di Arcus Network, ne parliamo tra un attimo, prima facciamo però le presentazioni ufficiali. Bernardo Cagnotto, il nostro operatore di ripresa in studio, ciao Bernardo, bentrovato anche a Danny B da Radio Med, ciao Danny. Danny, come stai?
Io sto benissimo, vuoi ballare?
Ma guarda,
balliamo. Una comparsita.
No, il ballo del mattone, il ballo del mattone, che poi ti tiro in testa.
Ho una domanda da farti. Allora, questo weekend sono stato in pizzeria.
Okay? Bene.
Bello, è stato bellissimo. Ma mi chiedo una cosa.
Sì.
Allora, io vado in pizzeria, compro la pizza e chiedo degli ingredienti extra. Me li fanno pagare.
Certo.
Ora ti chiedo, se lo sai, ma lo saprai sicuramente, se invece chiedo di levare degli ingredienti, perché mi fanno pagare sempre la pizza allo stesso prezzo?
Ma perché, fa queste domande?
Non lo so.
Che problemi esistenziali hai?
Non lo so.
Perché la pizza base è quella, quindi se togli un ingrediente sono fatti tuoi, non è mica il problema del pizzaiolo, che per lui la mette, la pizza è quella. Comunque, cambiamo completamente argomento, il gong, il nostro lottatore di sumo Ino Sfameli, come sempre in regia. Tu eri in astinenza, hai detto,
sì,
di Arcus Network, di Salvatore Tutto lo Mondo, di quella che è attualmente la proprietà del Palermo. Ovviamente oggi fino alle 19 c'è il tempo per presentare ancora ricorso alla Covisoc in merito al parere negativo e di conseguenza alla possibilità ormai certa dell'esclusione del Palermo al campionato di Serie B. 15.000 euro bisogna pagare e si fa ricorso. Vi diciamo subito, attenzione, perché è un ricorso che serve semplicemente qualora venga evidenziata dalla Covisoc qualche diciamo imperfezione sui documenti che sono stati presentati. Non c'è la possibilità di integrare la documentazione, quindi se io ho presentato 4 fogli, su quei 4 fogli devo discutere. Se ne ho presentati 0, non posso presentarne 4, quindi diciamo il ricorso verte fondamentalmente sempre sulla stessa PEC che è stata poi inoltrata anche dai canali ufficiali del Palermo Calcio. È arrivato anche un comunicato questa mattina sempre a firma Arcus Network, nel quale ancora una volta si diffidano tutti coloro i quali portano avanti notizie che vengono definite dalla proprietà del Palermo non veritiere, sul fatto che appunto il Palermo sia fondamentalmente, nel comunicato si legge, una società che possa andare in fallimento. Su questo, Alessandro, i Tutto lo Mondo cercano ancora di bloccare un po' questa discesa che ormai il 12 luglio dovrebbe poi essere ratificata ufficialmente dalla federazione. Lo ricordiamo, con la cancellazione della matricola federale. Cos'è la matricola federale? È il codice fiscale di una società, quindi la società verrà completamente considerata finita nel momento in cui appunto non si iscriverà al campionato. Allora solo da quel momento in poi il sindaco potrà finalmente rendere pubblico il bando per la formazione di una nuova società con degli amministratori che devono essere diversi dagli amministratori degli ultimi 5 anni, quindi non ci potrà essere Zamparini, non ci potranno essere Tutto lo Mondo, non ci potrà essere la De Angeli, non ci potrà essere paradossalmente neanche Emanuele Facile, insomma, se vogliamo estendere a tutti gli ultimi che si sono succeduti. Quindi attenzione, perché è un bando con la richiesta di iscrizione in sovrannumero in Serie D. Ma visto che tu avevi astinenza di Arcus Network e di Salvatore Tutto il Mondo, prima di parlare di tutto quello che potrà avvenire domani, facciamo un po' una sintesi delle puntate precedenti, cioè di tutto quello che è successo da quando Arcus ha preso il Palermo fino di fatto all'ultimo videomessaggio di Salvatore Tutto il Mondo, con la nostra Giulia Nasca, che ha montato questo Tutto il Mondo Remix.
Giorgio, quando uno fa esempi vuol dire che non ha contenuti. Nel caso mio, perdonatemi, qualche contenuto credo di averlo. Noi cureremo, come ho detto poc'anzi, la trasparenza. Trasparenza significa dare step by step. Ci sono esponenti bancari, le cosiddette milestone, è corretto il termine? Del nostro operato, e ne daremo pubblica evidenza. Cosa abbiamo pagato, cosa non ci siamo messi in tasca, cosa abbiamo fatto e cosa intenderemo fare. Sarà voi, e vi prego, e vi esorto in tal senso, come fatto personale, giudicateci dopo che abbiamo fatto qualcosa. Non è la prima volta, non siamo imprenditori per caso. Mio fratello ha detto che siamo la terza generazione, ci sono 80 anni che facciamo impresa, a partire dalla bonaria di nostro padre. Come dire, ça va sans dire, se il club va nella massima divisione, bussano in 10 alla nostra porta. Non è meglio perdere che straperdere, ma accontentarsi di una parziale vittoria, perché comunque ci sprora e ci mette in condizioni di. Siamo già in itinere operativamente per mettere a posto i conti del Palermo e soprattutto allestire una rosa vincente.
E abbiamo sistemato quindi anche dipendenze che erano fondamentali come debiti sportivi e fine iscrizione. Il Palermo si iscriverà al prossimo campionato di calcio nel rispetto alle scadenze e dei termini previsti. Abbiamo venduto un gioiello di famiglia, Parco La Vittoria, ci hanno pagato bene tanto quanto ci serve per ripianare i conti. Mi vede preoccupato?
Assolutamente no.
Non devo dire altro. Posso confermare che la città di Palermo è iscritta regolarmente al prossimo campionato di calcio Serie B 2019-2020.
Perché ridursi all'ultimo momento per presentare questo documento?
Perché ridursi all'ultimo pagamento a mettere nelle casse del Palermo Calcio circa 12 milioni di euro? Sappiamo in via informale che tutti i documenti consegnati, le quietanze, sono state ritenute assolutamente conformi.
Gli stipendi sono stati pagati?
Tutti. Mi è appena arrivata una comunicazione del Broio che la polizia sta arrivando via PEC. Ribadisco che non nutriamo preoccupazione alcuna riguardo l'iscrizione del Club Palermo al prossimo campionato di Serie B. Noi saremo la cosiddetta presunta parte lesa, con circa 4 milioni di bonifici fatti per stipendi a calciatori, allenatori, debiti sportivi e quant'altro. Sono circa 6 milioni, 5 milioni e 8 e 20, vado a memoria, di ripiano debito fiscale e altro milione e 70 mila euro che abbiamo versato il giorno dopo il nostro ingresso, segnatamente il 10 maggio in avanti. Faccio il totale e vedrà che siamo alla cifra che ho detto. Laddove il documento, per assurdo, non fosse tale, siamo i primi noi a sporgere una denuncia in sede penale. Ma secondo lei, ma esiste un imprenditore così folle che paga e poi non adempie per un dettaglio? Io continuo a mettere, noi ci continuiamo a mettere la faccia fino alla fine, non scappiamo da Palermo.
Avremmo voluto essere lì, come di consueto, in diretta a Palermo, ma non ci sono oggettivamente le condizioni ambientali tali da garantire la nostra serena presenza. Noi abbiamo subito un illecito di rilevanza penale.
Perché noi, non sentendoci vittima, ma siamo stati, come dire, destinatari di un complotto, perché tale è, sì signori miei, perché il Palermo è tuttora vivo e vegeto e lo sarà fino a quando noi saremo, e così come siamo, legittimi proprietari e interpreti del nuovo corso del Palermo Calcio. Noi nel Palermo Calcio abbiamo messo soldi veri, ripeto, soldi veri e non chiacchiere. Con buona pace di tutti, siamo pronti a passare la mano, perché laddove non siamo graditi non siamo soliti fare impresa. Passare la mano significa legittimamente mettere a disposizione la proprietà del Palermo Calcio dietro rimborso di denari corrisposti. Non ci lasceremo scippare il Palermo Calcio né scippare i nostri investimenti. Se ne facciano una ragione tutti.
E allora, questa era in ordine cronologico, nel montaggio di Giulia Nasca, tutte le conferenze stampa, tutti gli interventi, insomma la maggior parte degli interventi dall'inizio di questa era Arcus fino all'ultimo videomessaggio. C'è una PEC che è arrivata dalla federazione subito all'indomani fondamentalmente del termine ultimo per l'iscrizione, o meglio non al termine ultimo dell'iscrizione, ma quando appunto la Covis si doveva esprimere sul parere. Dico, mi pare che leggendo la PEC ci sono tutta una serie comunque di capitoli e capoversi che di fatto, Alessandro, testimoniano che in realtà non c'è stato nulla di tutto quello che si è detto.
Non sono i giornalisti cattivi, non sono i tifosi incontentabili o paranoici. La Covisoc ha illustrato quali sono le mancanze, pressoché tutte, totali, del Palermo nella fantomatica prova di scrivere la squadra al campionato. Viene da ridere o da piangere ascoltando Salvatore Tuttolomondo, che ha detto, perché lo ha detto, abbiamo pagato gli stipendi ai calciatori. Non è vero. abbiamo fatto questo. Non è vero. E la Covisoc oltretutto segnala che alcuni dei pochi pagamenti effettuati sono riconducibili a soggetti non inseriti nella proprietà del Palermo, anche questa manovra irregolare. Insomma, di tutto quello che si è detto nell'ultimo mese, penso che si siano verificate due o tre cose, che sono quelle periferiche e quello meno importanti. Cosa ha fatto il Palermo? Ha messo a posto i conti con il fisco, le vicende tributarie, il che non porta all'iscrizione del Palermo, porta probabilmente ad alleggerire l'eventuale posizione di Maurizio Zamparini nel processo, in cui comunque dovrà spiegare perché il Palermo, altra cosa che era stata sottolineata da tutto il mondo, ci pensiamo noi ai 20 milioni di MEPA alla lista, tutto a posto, e quando gliel'ho chiesto in questa trasmissione poi lui alzò la voce: ma come, dubita delle mie parole? Certo, dubito delle tue parole, perché alla fine tutto quello che hai detto si è verificato forse lo 0,7%. E in questa interessante carrellata di dichiarazioni di Salvatore Tutto il Mondo, io tornerei alla prima: giudicateci dai fatti. E qui ti aspettavamo, proprio qui ti aspettavamo, con il Palermo in Serie D e con la Covisoc, ripeto, non i maliziosi, i cattivi, gli avvelenati, i nemici di tutto il mondo. La Covisoc dice: guarda, sei improponibile perché tutto quello che hai fatto è fuori tempo, fuori luogo e sbagliato. E da lì ripartiamo, purtroppo, in Serie D. Nonostante mi vedete preoccupato, no, siamo noi preoccupati e addolorati.
E allora il sindaco Orlando, che ovviamente dovrà prendere in mano tutta la situazione, c'è stata una ampia intervista al Corriere dello Sport con tanti paletti, tanti piccoli puntini sulle i, in realtà non tanto piccoli, sono dei puntini importanti, lo ricordiamo. Intanto a proposito, oggi dovrebbe uscire il pronunciamento del giudice sulla vicenda commissariamento della società, c'era stata l'udienza, poi è stato tutto rinviato comunque a lunedì, poi il curatore speciale Guerrera, insomma, anche lui ha manifestato tutta una serie non tanto anomalie, ma di una confusione generale nella gestione amministrativa del club, insomma, perché era stato nominato il curatore speciale? Per capire se ci fosse o meno una continuità gestionale tra Arcus, che rappresenta ancora attualmente, lo ricordiamo, l'attuale proprietà del Palermo, e quella di Maurizio Zamparini. Anche l'udienza di Zamparini è stata rinviata al 10 di luglio, quindi fra un paio di giorni, insomma, si rinvierà tutto, si arriverà piano piano a questa fatidica data del 12 di luglio. Dal 13 in poi il sindaco ufficialmente, come è successo ad Avellino, come è successo a Bari, come è successo in tutte queste società che sono state costrette a richiedere l'iscrizione con riammissione in Serie B, in sovrannumero, scusate, in Serie B, dovrà rendere pubblico un bando, e poi lì sarà una gara a chi vorrà, insomma, chi darà più garanzie: Mirri, Consagramola, Ferrero, Di Piazza, i cinesi, insomma, chi più ne ha più ne mette. Ci sono un paio di indiscrezioni che vorrebbero addirittura Massimo Ferrero tra mercoledì e giovedì a Palermo, quindi attenzione, perché pare che nelle ultime ore Ferrero abbia accelerato. Dovrebbe cedere la Sampdoria, potrebbe cedere la Sampdoria, anche in questo nel bando non potrà essere esplicitamente indicato come requisito la non partecipazione azionaria di un club, forse ci sarà una percentuale, quindi non più del 5%, ma crediamo che non ci sia. Poi sarà una scelta del sindaco, che ha ribadito più volte, prima di andare ad ascoltare chi ha chiamato, ha ribadito più volte: attenzione, serve un progetto triennale. Perché, Alessandro, il mio dubbio e la mia perplessità, e non è soltanto mia, è che non con pochi soldi, perché comunque sempre ci vogliono 5-6 milioni di euro per approntare una buona Serie D, e forse sono anche pochini per una piazza come Palermo, però il rischio potrebbe essere quello di trovarsi un proprietario in Serie D che fa il campionato per andare in Serie C e l'anno prossimo rivendersi il Palermo, e quindi ci ritroviamo di nuovo a punto da capo. Però ascoltiamo la telefonata e poi approfondiamo dopo la pubblicità anche questo argomento. Pronto?
Sì, salve, ciao a tutti.
Chi sei?
Gaspare.
Ciao Gaspare, vai.
Volevo fare un appunto, se è possibile, volevo salutare il signor Zampa Tutto lo Mondo, che con la sua arroganza mi piacerebbe di nuovo risentirlo in diretta da voi, se è possibile, visto che è tutto a posto e i soldi ci sono ed è tutto un complotto verso di loro. Poi un'altra cosa che mi viene ora da pensare, tutti i proclami che faceva Tacopina riguardo vediamo con quali soldi si iscriverà il Palermo, con quali soldi eccetera eccetera, mi piacerebbe insomma capire meglio. E poi la terza, che è proprio una cosa che...
Cosa ti piacerebbe capire meglio di Tacopina?
No, queste parole, che lui era sicuro che il Palermo sarebbe scritto e quindi via dicendo. E poi mi piacerebbe sentire, ma so che sarà difficile, il signor l'advisor che ha fatto la vendita,
Vincenzo Macaione.
Macaione, che ha detto Arcus 1 0, non mi ricordo chi.
Mi
piacerebbe sentirlo in diretta, visto che era, e poi su quali basi è stato fatto questa due diligence e tutta questa vendita a questo gruppo, che quindi era molto più forte di un gruppo da 20 miliardi.
Ok, grazie Gasper. Allora io parto
dalla serie D, senza debiti e senza nulla, puliti. Un abbraccio,
parto dall'ultima. Allora, Macaione l'abbiamo avuto in diretta qui a Zona Vostra e anche ai tempi spiegò che in realtà, poi l'ha ribadito anche recentemente, il famoso discorso Arcus 1, York 0 era relativo alla vittoria estemporanea, cioè Arcus al photo finish, dico, lui l'ha chiarita così. In merito alle frasi sulla due diligence, la due diligence è stata fatta e sono stati certificati i debiti, cioè Arcus ha detto sempre i debiti sono 47 milioni, quindi loro quando hanno preso il Palermo ci sono anche documentazioni, no? Anche in questi giorni sono uscite appunto documentazioni, sapevano esattamente quale fosse la situazione patrimoniale del club, quindi in realtà non c'erano, la due diligence è stata fatta per quella che era, cioè Arcus ha preso il Palermo e sapeva benissimo che c'erano debiti, crediti, 47 milioni tra debiti sportivi e tutto il resto. Sul discorso di Tacopina avrà avuto le sue buone ragioni per esprimersi in questo modo, c'è chi dice che probabilmente aveva avuto già la garanzia da parte della Lega o dalla Federazione di potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie B. Evidentemente, siccome il mondo del calcio è enorme, popolato da milioni di persone, ma poi è molto piccolo, è un paese, no? Quindi le cose si sanno.
Allora, esattamente, le cose si sanno. Guarda, è molto illuminante la frase del presidente della Federcalcio Gravina, che ancor prima delle determinazioni della Covisoc ha detto: noi abbiamo intuito immediatamente la qualità di determinati personaggi, e lì ti ha detto tutto. E nel mondo del calcio ci sono state tante persone che in questo periodo in cui Arcus ha scandito i tempi verso la morte del Palermo hanno detto sempre: ragazzi, ma non li conoscete, ma perché non vi informate? Guarda che non avete possibilità di venirne fuori. Per quanto riguarda quello che ha chiesto Gasper, io sono in disaccordo, ne abbiamo parlato anche in redazione. Io eviterei ancora di ascoltare Tutto lo Mondo, Macaione, Lucchesi, perché noi cerchiamo di dare spazio a persone che abbiano una parola e soprattutto, se questa parola è credibile ancora meglio. Cosa andiamo ad ascoltare Tutto lo Mondo che dice: io la fiduzione l'ho presentata regolarmente, c'è stato il crash al computer, io gli stipendi ai giocatori li ho presentati, io vi do garanzia certa che il Palermo è iscritto alla prossima Serie B, io ho fatto tutto a posto, c'è il complotto, c'è la truffa, c'è tutto. Stiamo ancora a seguire queste storielle, basta, ci hanno dato la verità quelli della Covisoc, che ci hanno dato un calcio nel di dietro e ci hanno mandato in Serie D per errori commessi da Arcus, non dai giocatori, non dai tifosi, non da me, non da Luca Tutone. Quindi se hanno piacere di parlare che parlino, ma continuare ad andare dietro a questi comunicati, collegamenti a Roma, non ci sono le condizioni ambientali per venire a Palermo, ma da qui vi diciamo che è tutto a posto, ancora farci prendere in giro, già siamo stati presi in giro per tanto tempo. Quindi io volterei pagine e ascolterei chi potrebbe garantire un futuro al Palermo, chi ha dimostrato o dimostrerà di avere a cuore le sorti del Palermo, e non chi ci ha preso in giro per un mese e mezzo. Continuando, la notte del 24 il Palermo da completare la fase di iscrizione al campionato scendono allo stadio, anzi salgono i giornalisti e continuano a dire: è tutto a posto, è un complotto, noi saremo iscritti, andate tranquilli. E perché volete continuare a sentire queste storielle?
Allora, intanto noi ringraziamo per la disponibilità Pietro Galluccio, che è il portavoce del sindaco di Palermo. È stato impossibile oggi mettersi in contatto quantomeno in diretta con il sindaco sindaco Orlando per impegni di Commissione Europea, insomma voli che da Palermo lo portano da un'altra parte, ma contiamo, visto che poi la prossima settimana, cioè il 15 luglio, il lunedì 15 luglio, di fatto già si sarà pronunciata la federazione, il bando molto probabilmente sarà pubblico, quindi contiamo, caro sindaco Orlando, di ascoltarla telefonicamente in diretta giorno 15 in modo da poter quantomeno avere le idee un po' più chiare, che già ci saranno perché il bando sarà stato pubblicato, e quindi magari sulle possibili scelte, perché lo ricordiamo, poi sarà il sindaco a dover dire questa è la proprietà che mi sembra più adeguata per il Palermo. Ci sono tante voci anche che si rincorrono, di Mirri che sta cercando di mettersi in contatto con York Capital ancora una volta, ci sono stati anche già degli incontri, insomma Ferrero fa una corsa a sé, ci sono tanti imprenditori palermitani che manifestano, in primis Tommaso Dragotto manifestano in primis la volontà insieme ad altri di poter insomma mettersi insieme per poter fare una cordata. L'unica certezza, visto che è stato chiamato in causa da Orlando Albanese, ex presidente del Palermo, attuale presidente di Sindustria Palermo, l'unica certezza pare che comunque intanto Albanese si starà tutelando, immagino, come gli ha consigliato il sindaco per tutta questa vicenda, ma soprattutto la certezza, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio né timore di essere smentiti, Albanese con il Palermo Calcio, tranne per la sua figura da appassionato e tifoso che probabilmente ritornerà, anzi sicuramente andrà allo stadio anche in Serie B, ha concluso la sua parentesi dirigenziale, si è bruciato, si è scottato, quindi qualsiasi tipo di voce che si rincorre con Albanese che potrebbe fare di nuovo da garante eventualmente per altri imprenditori è priva di ogni fondamento, nel senso che Albanese ha chiuso questa parentesi e con il Palermo Calcio, ripeto, a parte da tifoso, non farà più nulla.
Lo dicono le regole, non è un'esecuzione in piazza del popolo arrabbiato, lo dicono le regole. È così, è normale che tutti ci interroghiamo sulla figura di Alessandro Albanese e sul ruolo. È vero che non aveva potere di firma, è vero che non aveva potere di controllo, però se ti fai nominare presidente in una situazione così scottante, quantomeno gli occhi aperti li devi tenere. Si è capito immediatamente che c'erano dei contrasti tra lui e la proprietà, evidentemente ha sentito puzza di bruciato rimanendo lì dentro per ore in Viale del Fante, a differenza nostra, però ci si aspettava una figura di garanzia un po' più capace di guardare bene dove stesse andando il battello, dove stesse andando ad affondare. Non ha colpe, non ha meriti, probabilmente è finito in un gioco anche egli più grande di lui, in una situazione in cui forse per noi è stato complicato capire, per chi era dentro si poteva essere un po' più rapidi a comprendere la situazione. Io ho chiesto di parlare con Alessandro Albanese qualche giorno fa, la risposta è stata: ho bisogno di riprendermi perché è uno shock, ho bisogno di riordinare le idee, probabilmente parlerò tra qualche giorno. Noi lo aspettiamo perché l'abbiamo presentato e lo conosciamo come grande tifoso del Palermo, ci piacerebbe fare luce su questa vicenda, perché se lui è partecipe di tutto lo sfascio che c'è stato, ovviamente dobbiamo cambiare anche posizione e valutazione nei suoi confronti. Se è vittima, perché ci ha messo la faccia e un po' ce l'ha persa per il popolo, ci fa piacere chiarirlo, perché così sostenere che lui c'entra poco ed è vittima anche lui alleggerirebbe la sua posizione, speriamo che sia così.
Allora, messaggi ce ne sono tanti, ovviamente il leitmotiv è quello di ripartiamo, basta.
Sono d'accordo, ormai dobbiamo pensare alla Serie D, esatto. Primo settembre, girone I.
Esatto, poi Luigi Gatto dice: giornalisti complici, noi abbiamo raccontato i fatti, ve l'abbiamo sempre detto, senza pregiudizi bisogna raccontare quello che succede, dando voce a tutti, ognuno ha il diritto di esprimere la propria verità, e poi, come abbiamo già dimostrato, i fatti tanto parlano da soli, e il tempo è gentile, è galantuomo.
Ma guarda, la caccia alle streghe, l'assegnazione di colpe, di sentenze, è uno sport in Italia molto diffuso al quale partecipiamo tutti, io per primo, e quindi ci sta che ci sia qualcuno che se la prenda con i giornalisti. Non è mia abitudine rispondere a queste vicende, in queste vicende, lo faccio ironicamente oggi. Signor tifoso, potrei dire magari che anche colpa sua, avrebbe avuto modo, possibilità e tempo per intervenire in maniera diversa. Ci sono città in cui le tifoserie scendono in campo e riescono a cambiare le sorti del destino in un modo o in un altro. Ma non è un modo per dire la colpa è dei tifosi, per dire che ragionando così, lei dice che la colpa è mia, posso dire che la colpa è sua. Non è questa la vicenda. La colpa ha dei nomi e cognomi ben precisi in questa causa. Non cominciamo a creare fumo. La colpa è dei giornalisti, la colpa è di Arcus, di Salvatore Tutto lo Mondo, è in origine dei signori Maurizio Zamparini e Daniela De Angeli. Tutto il resto serve ad alimentare delle discussioni da bar che, se lei vuole, possiamo fare. Io posso partecipare perché sono uno dei protagonisti delle discussioni da bar, però le colpe non diamole a chi ne ha poche o addirittura niente.
Giovanni Intile si chiede se rischiamo di restare fermi un anno. No, non rischiamo di restare fermi un anno, si ripartirà dalla Serie D. Poi c'è qualcuno che non è molto convinto del duo Sagramola Mirri. Poi Francesco Liotta si chiede, dice, ma per quale motivo c'è ancora no, in realtà si chiede un'altra cosa. È Emanuele Gio che si chiede, ma questa storia di Arcus, che è un po' la domanda che la maggior parte dei tifosi ci
perché?
Fa anche, ma perché tutta questa pantomima, dice lui, perché tutta questa manfrina, comunque senza metterci soldi, poi non dare seguito, insomma. Poi Cristian Casisa,
poi vorrei quindi dare una possibile, continua e poi io ti
allora dico. Quindi per questa la società non va data ai vari Mirri Dragotto, perché pensano solo a guadagnarci, questo lo dice Cristian Casisa. Poi insomma non c'è stato mai nulla, adesso servono soldi per dare un lunghissimo corso, ma servono solo soldi, ha ragione. Poi insomma c'è chi dice che insomma tutta questa gente è stata al libro paga di Zamparini, non lo diranno eventualmente i fatti, non abbiamo elementi al momento per dare certezze o smentire. Poi ripartire dalla D con dignità, questo è il pensiero, sembra di vivere un incubo, ma com'è possibile? Quindi ritorniamo al discorso di prima, com'è possibile?
Intanto dico che la sfiducia ognuno è libero di manifestarla come vuole, però pensare negativamente a Dario Mirri mi sembra una cosa ingenerosa. Ci siamo fidati, abbiamo dato credito a personaggi assurdi nell'ultimo anno e trattiamo alla stessa maniera chi ha messo dei soldi nel Palermo e evitato la penalizzazione in classifica. La storia dirà, se Dario Mirri diventerà proprietario del Palermo, non abbiamo nessuna certezza al momento. B, se da tifoso abbonato della Gradinata sarà in grado di trasferire il suo amore in fatti concreti per assicurare un futuro al Palermo. Però oggi che abbiamo applaudito Baccaglini, Cascio, Arcus, gli inglesi e tutto, e dire dare giudizi ingenerosi nei confronti di Dario Mirri mi sembra obiettivamente poco felice e poco preciso. Andiamo ad Arcus, sì. Anche io me lo sono chiesto. Allora, pensare che tutte quelle dichiarazioni quasi arroganti non si sarebbero poi rivoltate contro Salvatore Tutto lo Mondo arrivati al traguardo, cioè alla mancata iscrizione, è davvero strano. Tutto lo Mondo si è sbilanciato e molto. E mettiamoci un attimo nella sua testa: se era totale malafede, se sapeva che avrebbe fatto i pagamenti irregolari e molti non li avrebbe fatti, non dimostra grande intelligenza, perché va contro il fuoco a farsi impallinare poi, perché tutti gli diciamo, ma come, hai parlato tante volte e poi non hai fatto niente. Allora vorrei proporre una riflessione che emerge dalle carte della Covisoc, che segnala e sono stati fatti dei pagamenti, ma non dalla proprietà, da persone esterne alla società, giusto? E allora questo era l'andazzo. Io credo che nella famosa notte del lunedì ci sia stato non il crash del computer, ma un altro tipo di crash. Probabilmente erano stati garantiti a Salvatore Tutto lo Mondo degli aiuti, dei supporti, si è bloccato qualcosa e questo qualcosa non è arrivato. Ecco che lui è rimasto col cerino acceso in mano e poi è esplosa la bomba che era collegata dal cerino con una miccia. Perché? Non voglio giustificare Salvatore Tutto lo Mondo, l'ho criticato abbondantemente, ma se è vero che lui ha fatto tutto quello che ha fatto, mica poteva pensare adesso li frego tutti. È chiaro che poi la Covisoc ti avrebbe dicendo sono successe queste cose, e allora è possibile anche che quella certezza era legata ad un altro tipo di aiuto che poi non è più arrivato. Perché? Se non fosse così, potremmo dire tranquillamente che Salvatore Tutto lo Mondo è la persona più ingenua, per non dire altro, del mondo. Cioè, io sono uno che vengo a casa tua dove ci sono 82 telecamere della videosorveglianza, comincio ad aprire i cassetti e prendo tutto. Poi esco e dico: non ho preso niente da casa Tutone. Dopo un'ora arrivi tu con i filmati, visto che sai che ci sono 87 telecamere, e dici al mondo: Amato ha detto di non avere preso niente, e invece le telecamere dicono che ha messo i sacchetti, le mani nei cassetti e si è preso tutto. Questa situazione mi viene in mente perché è quasi impossibile, con tutta la disistima che ho per Salvatore Tutto lo Mondo, che si sia sbilanciato tanto sapendo poi,
cioè,
che sarebbe
scivolato. È stato tradito da qualcuno, allora. Cioè, lui parla di complotto.
Io penso che quando Maurizio Zamperini uscirà dagli arresti domiciliari, la prima persona che troverà all'uscio di casa, lo sai chi è? Salvatore Tutto lo Mondo. Ma questo lo penso io, forse per stringersi la mano, forse per ringraziarlo, forse per chiedere delle spiegazioni. Perché, ripeto, ma possiamo pensare davvero che sono così stupidi questi di Arcus? No, perché poi ti presenta il conto, la vita, e in questo caso è semplicissimo: hai detto mille cose, non hai fatta neanche una, e quindi possiamo riflettere su questa cosa che è certificata dalla Covisoc, che dice alcuni pagamenti non sono stati effettuati dalla proprietà.
Ma guarda, Cristian Casisa, poi ognuno si prende ovviamente la responsabilità, noi non abbiamo adesso quantomeno la possibilità di poterlo
verificare.
Sono
ipotesi, questa verità. Poi arriverà fra un paio di anni,
sì,
e non sappiamo se è giusto o sbagliato.
Io, Cristian Casisa, se lo scrive, dico in maggio, poi casomai Cristian puoi continuare tranquillamente nella diretta di Facebook a spiegare, insomma, o far capire a noi da dove arriva. Insomma, Zamparini e Tutto lo Mondo si conoscevano da anni, dice Cristian, da esperienze avevano affari in Salento con Zamparini, che aveva costruito un villaggio turistico. Tutto lo Mondo fece viaggi organizzati. Però dico,
sulla vicenda,
non è detto che ci possa essere, cioè magari
vicenda,
io organizzo viaggi organizzati,
certo,
villaggio turistico e tu.
No, ma io ci ho sempre creduto poco al fatto che se non si conoscessero. Ma io su una cosa, per esempio, vicenda Mepa alla Lissa, che è fondamentale per la sopravvivenza, per la sopravvivenza del Palermo e per i guai giudiziari di Zamparini.
Sì.
Tutto lo Mondo dice per un mese li copriamo noi, evidentemente ce l'ha un'intenzione in un modo o in un altro di coprire, perché se no il 30 giugno, come poi è successo, arriva il mondo e ti dice non hai pagato un centesimo.
È chiaro.
Quindi probabilmente il meccanismo si è inceppato per questo e altri pagamenti, e loro sono rimasti lì un po' fregati dalla situazione. Ma è giusto, perché chi affronta determinate imprese deve essere anche in grado di sapere tutelare i propri interessi, e qui Arcus ha dato dimostrazione perché loro si arrabbiano tanto e continuano a fare mille comunicati, non per salvare il Palermo che è in Serie D, perché è chiaro che emerge un'immagine alla loro azienda davvero di infimo livello. Ma chi vuoi che vada a fare domani mattina un affare con Arcus leggendo tutto quello che hanno combinato al Palermo?
Allora, noi abbiamo già parlato tanto, quindi abbiamo un pochettino la gola secca, quindi ci fermiamo per la pubblicità, dobbiamo fare una pausa, però apriamo la seconda.
Posso servirvi un bicchiere d'acqua?
Guarda,
ne ho due.
Ne hai due, bravo. Quella rosa noi preferiamo, fucsia.
Esatto,
va bene.
Celeste.
Va bene, sparisci adesso, perfetto. Grazie, Danny B. Allora, seconda parte di Zona Vostra sarà una seconda parte a Marcord, Alessandro, perché tra le cordate che hanno manifestato interesse, fra le 50 telefonate che ha detto di aver ricevuto il sindaco Leluca Orlando, ci sono anche ex giocatori. Ancora non si è capito chi sono questi ex giocatori, però insomma ci sono ex giocatori del Palermo degli anni 90 che vorrebbero. Allora, noi abbiamo ripercorso con Manuel Mannino un po' la parata dei grandi giocatori del recente passato che hanno manifestato solidarietà al Palermo. Allora, andremo in pubblicità, poi andremo subito con questo servizio di Amarcord, ci metteremo in contatto però con Angelo Scuderi, anzi no, abbiamo sbagliato io, non hai ragione, facciamo così, tu vai direttamente alla prima pubblicità, ascolteremo Angelo Scuderi, nell'altra parte avremo la Marcord con poi una telefonata a Stefano Sorrentino e un'intervista a Fabrizio Miccoli per i suoi 40 anni, in cui comunque parla di Palermo, di Zamparini e soprattutto della vicenda legata al giudice Giovanni Falcone. Allora andiamo in pubblicità e poi parleremo con Angelo Scuderi, perché inizia la parte di Amarcord con Angelo Scuderi, a fra poco. Torniamo in diretta su TRM 13 e Radio Med. Abbiamo il piacere di avere con noi Angelo Scuderi, direttore di Kunta Stories. Ciao Angelo, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora Angelo, un paio di cose ti chiederemo, intanto grazie per aver accettato l'invito. Partiamo da uno splendido articolo, un'idea, no? Cioè nel gioco della nostalgia, nella giostra della nostalgia, si ritorna ai momenti quelli più belli del Palermo recente, comunque del Palermo di Zamparini, e sui social impazzano le condivisioni delle famose letture della formazione, per esempio me ne viene una in mente, no? Palermo-Sampdoria, quando poi Miccoli realizzò il rigore rompendosi il crociato, quella partita avrebbe potuto spalancare le porte della Champions al Palermo e poi non lo fece, con la voce di Caterina Bruno. Voi su Kunta Stories avete, insomma, così fatto già una prima pagina di Amarcord Palermo. Com'è nata questa idea?
Ma innanzitutto era la maniera anche per tenere viva l'attenzione. Se ricordi il giorno, era un giorno cruciale, perché era il giorno in cui si decideva il dentro o fuori, sostanzialmente. E quindi, come dire, essendo Caterina un portafortuna, perché ricordiamo che la sua carriera si interruppe praticamente con la partita di Roma, la finale di Coppa Italia con l'Inter, e allora abbiamo raccontato questa storia che appartiene alla memoria collettiva dei tifosi del Palermo. Questo senza nulla togliere a chi è venuto dopo Caterina, cioè Beppe Palmigiano e Massimo Nintella, straordinari professionisti, ma con cui probabilmente, per ragioni storiche, proprio perché Caterina ha vissuto il momento più alto dell'era di Zamparini, non c'è stato, diciamo, questo stesso tipo di attaccamento. E poi, come si sa, alle donne si perdona molto di più che non agli uomini, quindi, come dire, nella memoria dei tifosi è rimasta la voce di Caterina e non quella degli altri.
Angelo, ti chiedo che cosa ti aspetti da questo bando, che sarà pubblicato e sarà reso pubblico ovviamente soltanto dopo il 12 luglio, quando arriverà il pronunciamento della federazione con l'esclusione definitiva dal campionato del Palermo. Ti convincono i paletti ipotizzati da Orlando? Hai qualche timore?
Ma noi abbiamo fatto un pezzo oggi che sostanzialmente raccontava proprio alcune nostre perplessità. Dico nostre perché sono le perplessità che condivido con gli altri colleghi della redazione. C'è un problema di fondo, corro il rischio di fare la figura dell'ignorante, ma io ancora oggi non riesco a spiegarmi perché il bando deve essere un bando pubblico, visto che comunque l'affiliazione la dà un organismo terzo, cioè la Federazione Italiana del Gioco Calcio. Cioè, perché il comune deve fare un bando? Indipendentemente da quanto il sindaco, chiunque esso sia, e la sua squadra di esperti ne possano capire di pallone. Dico, indipendentemente da questo, ma perché deve essere il comune a fare il bando? Il comune può o meno dare la disponibilità dell'impianto comunale alla squadra per giocarci? Non può sottoporre l'affiliazione di una squadra nel futuro prossimo alle regole che si dà la politica, perché, come dire, non stiamo parlando soltanto di chi amministra la città, ma di chi la gestisce politicamente. E indipendentemente dalle scelte di ciascuno di noi, influisce molto sul futuro.
Alessandro Amato, per te.
Angelo, ciao. All'indomani della prima sentenza, primo grado, quella in cui il Palermo fu mandato in Serie C, organizzammo una trasmissione speciale in cui anche tu eri ospite in studio. Eravamo tutti molto critici nei confronti di Arcos, ma tu più degli altri, e in particolare sottoponesti ad un interrogatorio vero e proprio Alessandro Albanese, con alcune puntate anche molto polemiche. Dirti oggi bravo è inutile, ti chiedo cosa non ti convinceva. E poi, non so se hai sentito poco fa una mia ipotesi di analisi, perché si sono sbilanciati davvero tante questi di Arcus, che adesso è difficile pensare che non avessero messo nel conto l'ipotesi di andare a sbattere contro il muro della Covisoc, che poi ha messo su carta tutte le inadempienze. Qual è il meccanismo secondo te che si è inceppato e non ha consentito ad Arcus di andare avanti? Uno, cosa non ti convinceva un mese fa di Arcus? Due.
Diciamo che la seconda risposta contiene la prima. Se già mi convincevano poco allora, figuriamoci adesso quando il gioco è svelato. Io credo, come dire, reputo la tua domanda un assist formidabile, più che mettermi la palla sul dischetto. Io penso che loro avessero messo assolutamente nel conto il fatto che l'affiliazione non arrivasse. perché altrimenti i comportamenti sarebbero stati altri, al di là della facile ironia su dove vai a pescare la filaiustione. Ma già a Palermo si sapeva da almeno una settimana che c'erano difficoltà su questo aspetto filaiustorio. Chi lavorava in quel settore, banche e compagnie che forniscono le filaiustioni, già dicevano che c'era un segnale di allarme preoccupante rispetto alla situazione di garanzia per ottenere una fideiussione, perché la gente forse non sa che comunque chi ti concede una fideiussione e quindi è garante di quello che tu in termini di debito vai a fare ha bisogno delle garanzie. Quindi se io e tu chiediamo una fideiussione, la banca ci chiede il 100% della garanzia. Se chiedi 100 devi dare 100 in termini immobiliari, creditizi o di titoli. Ora è chiaro che a una società subentrante che di fatto, che ne dicesse allora Albanese e continua a dirlo ancora adesso, non ha messo una lira perché ha comprato il Palermo a zero, a zero. Ecco la prima
Abbiamo un problema, allora facciamo così, proviamo, ovviamente ci scusiamo con Angelo, però per qualità di servizio non possiamo, vediamo se lo riusciamo a recuperare al volo. C'è? Ok, perdonaci Angelo, ma era andata via un attimo la linea, vai, concludi pure.
No, ti dicevo, non so dove ci siamo interrotti, ero perplesso allora, figuriamoci adesso. C'erano problemi con la fideiussione, si sapeva, non c'è assolutamente nulla di cui sorprendersi oggi, perché Arcus oggi fa una difesa d'ufficio della propria indifendibile posizione, quindi come dire, non c'è. Poi se mi chiedi che cosa allora mi spaventava, se ti ricordi io facevo anche facile ironia rispetto alla scelta del luogo dove andarono a mangiare gli inglesi. Vi ricordate la famosa?
Sì.
Il famoso pranzo che peraltro, come dire, Zamparini accompagnato da Albanese, perché poi i nomi tornano, e andavano a mangiare in un ristorante in cui è l'equivalente del all you can eat dei ristoranti giapponesi. E allora, se alcuni comportamenti rivelano la natura delle persone e ci si distingue ormai non più per ideologia ma per ciò che siamo e ciò che facciamo, quello era un campanello d'allarme. È un campanello d'allarme quella conferenza stampa surreale in cui nessuno, anche perché ormai le conferenze stampa sono fatte in modo che tutti parlano di tutto e troviamo di tutto e di tutti, anche giornalisti oggettivamente molto impreparati, ed erano anche quelli pericolosi campanelli d'allarme. A me qualcuno che compra qualcosa a zero lire mi inquieta, perché significa che non c'è un patto chiaro tra chi compra e chi vende.
Perfetto.
Accumularsi i debiti del cedente non è una prova d'acquisto, perché come abbiamo visto poi non c'è l'iscrizione e i debiti passano in cavalleria, cioè passeranno sotto la scura, certo, della magistratura ordinaria e di quella sportiva, ma di fatto non vengono onorati, e non mi riferisco soltanto ai giocatori per essere chiari, ma ai dipendenti,
no, certo, ai creditori, certo,
a tutta quella economia indotta che girava attorno al Palermo.
Grazie Angelo, continua a seguirci perché ci collegheremo tra un attimo con Sorrentino e poi c'è una bella intervista di Miccoli, ma dobbiamo correre, allora ci fermiamo ancora per la pubblicità e poi la Marcord Rosanero con tutti i più importanti giocatori del recente passato che hanno manifestato la propria solidarietà senza fine nei confronti del Palermo, con servizio di Manuel Mannino. Allora pubblicità, poi la Marcord e poi Stefano Sorrentino.
Senza fine tu trascini la nostra vita.
Cos'è il passato se non l'unico strumento per decifrare il presente e immaginare il futuro? Ricorda chi eri per capire chi sei e decidere chi sarai, perché se è stato, può esserlo ancora. Ed è stato il vestito buono quando ogni domenica la messa, quella laica, si celebrava al teatro Renzo Barbera con 35.000 fedeli, senza mani giunte ma con le braccia al cielo. E la gola stanca perché era un coro fino al 95esimo, il ghiacciolo all'arancia, le curve accese, le sciarpe, e i bambini con gli occhi lucidi, bagnati da tanto incanto. E Miccoli da centrocampo, e Luca Toni faccia un gol, e la danza del Flaco, Capitan Corini, la Juventus sotto i piedi. Il Palermo che Palermo non dimenticherà mai, come non dimenticano i grandi protagonisti di un'epoca che oggi è macerie, polvere e deserto, ma vuole, perché può, essere ricostruita. Non dimentica Vier Pastore, il Flaco che innamorava col passo lento dei tangheri, È bastato un collage di 4 foto e la linea dell'infinito perché una lacrimuccia cadesse sulle guance di tutti i tifosi rosanero. Non dimentica Stefano Sorrentino, il portiere dell'ultima promozione dell'ultima Serie A, che a Palermo si tifa per amore di quella maglia, scritto su Instagram. Non dimentica Piniglia, Pinigol, che offre una speranza, forse un auspicio: tornerai dove meriti, ha scritto, perché la vostra città non merita tutto questo. E poi Franco Vasquez, con un semplice così pieno d'amore, forza Palermo sempre. Ed Ezequiel Muñoz, a Curzio Bentivegna, Cristian Terlizzi e Cristian Zaccardo, Daniele Di Donato, Moris Carrozzieri, fino ai protagonisti del tragico presente, come Fabrizio Alastra. Tutti stretti in un unico coro, con un nodo in gola che stringe anche il cuore e toglie il respiro. L'amore per il Palermo, che è rosa ed oggi un po' più nero, è davvero senza fine.
Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai...
Allora, noi non possiamo piangere in diretta perché no, il ruolo ce lo impone, però Stefano Sorrentino, ben trovato, capitano, come stai?
Bene ragazzi, buon pomeriggio.
Non lo possiamo vedere, lacrimuccia? Ti è scesa un po' la lacrimuccia per Palermo?
Allora, ho sentito l'ultimo pezzo di questo servizio molto bello,
Hanno
che vedere e leggere la situazione del Palermo sicuramente non mi fa piacere, ecco. Quindi sapete quanto sono legato a Palermo, ai palermitani, e quindi mi dispiace, ecco, mi dispiace non vedere più il Palermo a certi livelli.
Guarda, ti faccio io una domanda e poi un'altra te la fa Alessandro Amato. Io ti chiedo, era prevedibile tutto questo quando tu hai lasciato il Palermo? Cioè tu ti aspettavi che poi andasse a finire così?
Beh, no, che eravamo sempre un po' borderline, questo sì. È chiaro che qualcosa di strano si capiva, però... Poi dopo io sono andato via 3 anni fa, quindi altri 3 anni il Palermo è stato ancora vivo e presente, ha sempre lottato per poter vincere il campionato, quindi sai, a volte magari fosse bastato la promozione dello scorso anno, quella di quest'anno diretta, e magari a quest'ora si parlava di altro, sai, nella vita non possiamo mai sapere il nastro che torna indietro per cambiare il finale.
Hai trovato squadra?
No, sono a casa, sono in Liguria in questo momento, mi alleno da solo e se entro il 18 di luglio non arriva nessuna chiamata andrò a fare il ritiro con i disoccupati a Coversano.
Allora adesso ti passo Alessandro Amato, vai Alessandro.
Intanto auguri, si è sposato da poco, ciao Stefano.
Grazie, ciao Alessandro.
Questa ricostruzione ripartirà ovviamente dal cuore, dai simboli, da un significato diverso rispetto a quello che è stato dato negli ultimi mesi al Palermo. Sei fuori portata dal punto di vista contrattuale, di rendimento e professionale perché sei in un altro pianeta, però è una scelta proprio che parte dal cuore, la richiesta folle che faccio. Ma in Serie D Stefano Sorrentino tornerebbe a Palermo per poi sviluppare una carriera dietro la scrivania? Perché è chiaro che se ti dico vai a giocare in Serie D mi mandi a quel paese, ma Palermo è un'altra storia. Ha un valore simbolico questa richiesta che ti faccio,
No, lo so, a me fa piacere tantissimo intanto questa tua richiesta, però ad oggi è chiaro che il Palermo deve intanto pensare a ricostruirsi, rinascere. Una volta che è rinato, io sono qua, il mio numero è sempre lo stesso, e quindi io sono dell'idea che le regole della Serie A sono le stesse della Serie D, la porta è larga e lunga uguale, quindi non ci sono troppe modifiche, ci sono solamente 4 categorie di differenza, però spesso, anzi quasi sempre nella mia carriera ho fatto scelte di cuore, mai scelte di economiche o mai scelte di categoria.
Guarda, facciamo una previsione. Allora, presidente Ferrero, direttore sportivo Perinetti, allenatore Beppe Iachini, perché questo si sta delineando almeno nei sogni, portiere e capitano Stefano Sorrentino, ti piace?
Certo, vabbè, allora Ferrero non lo conosco, gli altri sono miei padri calcistici, quindi come posso non non piacermi tutto questo.
Dice, però, dove si firma?
però sai cos'è, che come ti ho detto prima, io penso che oramai il palermitano ha sofferto tanto. In questo momento di crisi più totale è giusto fermarsi un attimo, mettere un punto e ripartire. Una volta, come ti ho detto prima, che il Palermo è ripartito, che si hanno dei programmi seri, è giusto che chi sarà al comando prenderà le scelte giuste. È chiaro che a me fare proclami non li facevo quando giocavo, quando ero capitano, quindi figurati se li faccio adesso che non sono nessuno. Quindi ti dico, ad oggi la cosa più importante, visto che comunque ho Palermo nel cuore, è quella che il Palermo trovi persone serie, un presidente che butta giù dei programmi e che si iniziano a fare le cose seriamente. Perché, come ho sempre detto, i calciatori passano, ma la maglia rimane, i tifosi rimangono, e il mio pensiero in questo momento va ai magazzinieri, va alle signore che lavoravano lì delle pulizie, va a questa gente qua che ha dedicato una vita al Palermo Calcio. In questo momento, anche magari a età un po' più grande, si ritrova senza lavoro. Quindi è giusto ripartire tanto da quelle persone. E poi, come vi ho detto prima, io sono qua, il numero è sempre lo stesso, ce l'avete anche voi, quindi,
Stefano,
se casomai dovesse essere, io ho sempre parlato con tutti, sono stato uno dei primi ad andare a giocare in Grecia, sono stato il primo portiere che è andato a giocare in Spagna, nella squadra più antica della Spagna, quindi a me non mi spaventa nulla, ecco. L'importante è fare le cose seriamente, poi dopo si possono trovare l'accordo, come non si può trovare, per carità, però io sono qua.
Grazie Stefano, ti ringraziamo, perché il contributo di chi ama il Palermo è importante anche in questi giorni in cui siamo un pochettino depressi. Grazie ancora Stefano Sorrentino. Abbiamo Miccoli ancora, sì, e poi
è importante quello che ha detto, perché poteva dire no, guarda, siamo su dimensioni diverse, invece ha detto il mio numero di telefono è questo, ancora aspettiamo, devono succedere tante cose, ma mi interessava l'approccio emotivo, perché la prossima storia comunque sarà una storia speciale, straordinaria, sarà un Palermo che parte alla Serie D, mai ci ha giocato, sarà un Palermo che avrà tanti abbonati, ne sono certo, l'ho detto una settimana fa anche a Sagramola, sarà superato il numero di quest'ultima stagione in cui il Palermo lottava per la Serie A, sarà un Palermo che speriamo vinca il campionato, sarà un Palermo che comincia una nuova storia, e ci devono essere dei personaggi importanti, tanto che quando viene fuori il nome di Zeman io sono felice.
Certo.
È l'emblema della pulizia nel calcio, non l'ha mai voluto nessuno, se deve essere un Palermo pulito ben venga Zeman come responsabile tecnico, non come allenatore.
Allora io ti devo salutare, ciao Bernardo Cagnoto, ciao Danny B, ciao Ino Sfameli, grazie a tutti, noi adesso ci lasciamo con un Fabrizio Miccoli, intervista realizzata dal collega di DAZN Raffaele Pappadà, commissionata ad hoc a Lecce dagli amici di Fabrizio Miccoli per i suoi 40 anni, in un'intervista lunghissima, ci sono 5 minuti in cui Miccoli parla di Palermo, di Zamparini e anche della vicenda legata a Giovanni Falcone. Zona Vostra torna lunedì prossimo, stesso orario 14:45, stesse reti, fate i bravi, ciao!
Il Palermo che acquista titolo definitivo e inizia un grande amore, no? Una grande storia d'amore. Capitano, leader tecnico di una squadra che ha fatto soffrire praticamente tutti, sia in Italia che in Europa. È stata un po' una seconda casa per te.
Ah sì, Palermo rappresenta forse tutto per me, proprio come si dice, non la storia d'amore, no? Gioie e dolori, potremmo stare qui a parlare giorni per quello che è il mio rapporto con Palermo e quello e i numeri che ho fatto in quella squadra, in quella città, ma erano comunque gli obiettivi che mi avevo prefissato io il giorno che Palermo mi acquistò. Nel senso, io è vero che avrei potuto vincere qualcosa di più, ma è anche vero che l'obiettivo mio era quello di entrare come nella storia di una società, di una città. E arrivato a Palermo a 26 anni, 27 anni,
magari sentivi anche quell'empatia, era una squadra del sud.
Bravissimo, e l'obiettivo mio era quello. Io quando ho firmato con il Palermo, il primo obiettivo che mi sono prefissato è stato quello: devo entrare nella storia di questa squadra e di questa città, devo essere la leggenda di questa squadra. Diciamo che ce l'ho fatta, poi qualcuno adesso magari si è dimenticato, però ce l'ho fatta, record di punti, finale di Coppa Italia, record di gol fatti in Serie A, record di presenza in Serie A, quindi diciamo che l'obiettivo che avevo l'ho portato in porto.
Ecco, a proposito di personaggi che hanno fatto la storia della tua carriera, quanto è stato centrale e che tipo di rapporto è stato quello con Maurizio Zamparini?
Ma guarda, all'inizio All'inizio è stato fondamentale per me, che comunque lui era il presidente di una grande squadra, secondo me. Noi eravamo veramente una grande squadra. E come hai detto tu prima, chi veniva a Palermo si appareggiava e andava bene per l'ambiente che si era creato, per i giocatori che eravamo. E quindi è stato fondamentale, perché poi io ero il capitano, quindi dovevo per forza di cose confrontarmi con lui su tante decisioni, su tante cose. Poi non lo so cosa è successo, qualcosa è cambiato, perché è inutile nasconderlo, ma con gli anni poi qualcosa è cambiato. Mo non voglio entrare nei dettagli, perché io poi ho le mie idee, i miei pensieri e le voglio tenere per me. Ma sicuramente qualcosa è cambiato, quindi questo mi dispiace molto, molto, molto. Rimpianti, io mi feci male la penultima partita con la Sampdoria in casa, mi feci male al crociato e mister Lippi ancora doveva fare le convocazioni. Avevo fatto 20 gol, il Palermo stava lì per andare in Champions, c'erano tutti i presupposti, però sinceramente. E questo è un mio pensiero, ci mancherebbe che non ho una controprova, però penso che non avrebbe comunque portato a fare il mondiale. Questa era la sensazione che io avevo in quel momento. Poi non lo so, mi sbaglierò, sai, col senno di poi. non lo so, però la sensazione che avevo in quel momento era quella.
Adesso dobbiamo fare quelle cose noiose che si fanno solitamente in questi casi, che poi possono anche essere divertenti. Hai segnato dei gol bellissimi. Se dovessimo scegliere un podio, cioè i tuoi tre preferiti.
Ma guarda, a livello di bellezza, forse Palermo-Chievo è stato forse il più bello in assoluto, perché da 45, 43, ma non lo so quanti sono gli precisi, 43 metri al volo e feci gol. Penso che solo un pazzo può fare una cosa del genere. Io all'epoca, in quel momento, ero abbastanza così. Poi posso mettere ma non tanti, credimi, perché anche il centesimo gol in Serie A nel derby col Catania è da mettere sul podio.
Recentemente hai dichiarato che c'è qualcosa che ti toglie un po' il sonno. Come speri che si chiuda questa vicenda e qual è il pensiero ricorrente che ti rende un po' scomodo il letto su cui dormi?
Ah, quello che ho sempre detto da questi 5 anni a questa parte. Spero che si concluda nel miglior modo possibile per me, perché non è una soluzione, una condanna che mi possa cambiare la vita. Io sto pagando da 5 anni a questa parte tutti i giorni. Poi se qualcuno mi vuole credere, mi crede, altrimenti ognuno può pensare quello che vuole, però è una cosa che mi porto dietro. Sono, lo ripeto ancora una volta, sono tutti i giorni che ho chiesto scusa molte e più volte. E quindi poi arrivi a un certo punto dove se uno capisce e accetta le scuse, bene, altrimenti me ne farò una ragione, la vita va avanti, c'ho i miei figli, devo pensare anche a loro soprattutto.